Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È parola del Signore. Ieri abbiamo celebrato la gioia di una comunione totale, per cui fra cielo e terra, per mezzo di Gesù che è morto e risorto per noi, ormai c'è una comunione, una continuità, certo, una trasformazione verso la vita, verso la luce, ma non una incognita da non sapere dove andiamo. E, un po' scherzando, ieri dicevo, vedete, anche i grandi santi, per poter diventare così, hanno dovuto essere morti, defunti, cioè il passaggio non è stato eliminato per nessuno, neppure per Cristo. Perché continuiamo ad avere un volto triste perché è il 2 novembre o perché andiamo al cimitero? Pensiamo che i nostri morti siano al cimitero? Per carità. Noi siamo immersi nella nuova vita di Cristo dal giorno del nostro battesimo. La parola di Dio che ho proclamato dal Vangelo di Giovanni è molto forte. Io non caccerò fuori chiunque viene a me. Pensate che bello. C'è una totalità, non c'è i buoni, i cattivi, quelli che pregano di più, che pregano di meno, no, c'è una volontà esplicita di essere porta aperta, spalancata per tutti noi. E poi aggiunge: la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quello che egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Ecco, questa mi pare la partenza giusta per entrare, direi, in una riflessione che, mentre d'accordo ricordiamo i nostri defunti, ma questo è umano, direi che anche le persone che non credono in Dio per fortuna hanno questo bel ricordo, anche perché il ricordo è legato al dolore, quando tu non li hai più con te, la sofferenza, le lacrime, questi sono sentimenti umani nobili e belli, e quindi anche mettere una lapide al cimitero è un segno, così direi, di rispetto, di storia, di coscienza, di essere una cellula di una storia che sta sviluppandosi, benissimo, però è poco, è niente, perché se la vita non c'è più sarebbe veramente una beffa atroce. Ecco, noi stamattina stiamo celebrando la vita, noi siamo qui a scommettere che coloro che ci hanno preceduto e che ci ostiniamo a chiamare defunti sono più vivi di noi, perché ormai vivono la vita del Signore. Ecco, io vorrei accompagnare questa riflessione, perché poi riguarda me, penso più che tutti voi per l'età che ho, e quindi non sto facendo un discorso retorico, perché bisogna farlo, è la riflessione seria: dove sbocca questa nostra vita? Ecco, dal giorno del battesimo, vi dicevo, noi siamo incorporati in Cristo. Cristo risorto ormai vive nella gloria del Padre, nell'afflesso d'amore dello Spirito Santo, e quindi è perfettamente vivo. Paolo, nella sua lettera, che abbiamo letto dice: se lui è risorto, anche noi siamo già risorti. Certo, per noi è solo una caparra, per lui la realtà. Allora, il nostro passaggio, anche attraverso la morte, noi lo dobbiamo leggere davvero come la fioritura di un albero che finalmente arriva a mettere frutti. È il passaggio da una vita terrena dove ci è stata data una caparra per arrivare alla vita definitiva dove ci viene dato il capitale. Allora la vita del cristiano è un cammino. Davanti c'è Cristo che è passato, pensate, questo è fondamentale, quando il Verbo Eterno di Dio decide di incarnarsi, di diventare uomo, carne, fragile, e morire sulla croce, è proprio Gesù che cammina davanti a ciascuno di noi e traccia la strada su cui anche noi dobbiamo camminare fidandoci di Lui. E noi lo seguiamo. Allora, vedete, la vita cristiana come un cammino. Un cammino, io torno a dire, difficile e doloroso, ma che ha una meta sicura e una strada che è stata tracciata. La morte, un momento di passaggio da questo travaglio che grava lo spirito, che non ci permette di essere pienamente capaci di amare, per sboccare finalmente nella realtà definitiva dove la vita vince, dove lo spirito domina la materia. Cosa voglio dire risorgere? Ce lo dirà il Signore quando arriveremo di là. Quello che mi piace ricordare è che Lui risorto ha vissuto con i Suoi apostoli alcuni giorni in una relazione d'amore con gli apostoli, con Maria Maddalena, con i due di Emmaus che non avevano più fede. Ecco, un Gesù vivo che parla, che ama. E poi, ecco, mi piace ricordare che la Chiesa ha affermato con autorità che c'è un altro corpo già risorto che ci dà tanta gioia ogni volta che appare, ed è quello di Maria. Quindi la nostra casa definitiva è abitata dai nostri amici, dove quello che noi possiamo oggi dire è che il corpo di Cristo risorto è là, il corpo di Maria ormai risorta è là, e probabilmente anche i corpi dei nostri cari. Questi la Chiesa non può dirci che sia già così, perché non lo sa neppure lei, ma noi ci fidiamo della parola di Gesù che ci ha detto che ci fa risorgere. Allora, mi piace raccontarvi come il Cardinal Martini negli ultimi anni di vita ci diceva di cosa avviene nel momento della nostra morte, e dice: in quel momento il Signore ci accoglie personalmente ad uno e ci abbraccia, e poi ci fa il primo grande regalo: mette davanti a noi la nostra vita tutta, come fosse una visione globale, e la guarda con noi e ci chiede di valutare quello che abbiamo fatto. Ti ricordi quel giorno? Io ti ho dato, per esempio, ti ho dato un coniuge, hai celebrato il tuo matrimonio, che bello, vedi, in quel giorno io ho messo tutta la forza del mio amore perché quella tua unione d'amore duri per sempre, e noi lo ringrazieremo. E poi magari ci dirà: però ti ricordi quest'altro giorno che tu invece hai tradito, che tu hai commesso quel peccato? E noi gli riconosceremo: è vero, quella volta veramente un errore enorme, e poi questo, poi quello, poi avanti. Ecco, ci rileggerà la nostra vita e ci farà leggere la vita nella verità. Che bello, un giudizio non di un giudice cattivo, ma di un papà innamorato, di un fratello che mentre ti abbraccia ti aiuta a rileggere tutto quello che tu hai fatto e a invocare davvero di essere purificato da tutte le scorie del peccato che tu hai dentro di te. E allora c'è un cammino di purificazione, l'abbiamo chiamato purgatorio. Le parole sono parole, non è un luogo, come non è un luogo il paradiso, come non è un... non sono, queste sono immagini terrene, è un cammino di progressiva purificazione che ci toglie di dosso tutte le scorie negative, tutte le cose che hanno potuto offuscare la nostra capacità di amare e nello stesso tempo ci potenzia dall'interno, dal profondo, proprio come dono del Signore, la capacità di essere quel capolavoro che Lui ha sognato fin dal giorno in cui ci ha chiamato all'esistenza. Allora pensatela così la nostra vita terrena. Inizia, riceve il dono della fede, l'incorporazione a Cristo, si sviluppa fra peccati e grazia, debolezze e doni, e poi finalmente approda al momento in cui non è più possibile sbagliare, cominciamo davvero a liberarci da tutti gli errori e continua questo cammino. Non è statica la situazione, non c'è il posto paradiso dove ti siedi e ti fermi, è una sciocchezza umana, è un cammino, una progressione continua, è un continuamente entrare sempre più profondamente nell'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito, e non ci sazieremo mai e saremo sempre più capaci di goderne, saremo sempre più capaci di amare anche tutte le persone con cui abbiamo condiviso la vita. Allora vedete questa bellissima visione che la parola di Dio ci propone, di credere che come loro sono già in cammino, un po' più avanti di noi, noi camminiamo in quella direzione. E ecco, qui viene il momento, direi, bello, significativo, che stiamo celebrando anche stamattina. E Gesù ci raduna tutti insieme attorno alla tavola. Pensatelo, Gesù davvero qui presente, che ci ha convocato a questa celebrazione. Non è l'orologio, non è la data che ci ha chiamati qui. È veramente il Signore che ne ha messo nel nostro cuore la fede e che ci attende. E attorno a questa tavola noi vediamo il sacerdote, vediamo le persone presenti in chiesa, ma questo è quello che vede l'occhio terreno. Aprite l'occhio della fede, vedete attorno a Cristo tutto il paradiso, tutti i santi, vedete Maria, vedete San Giuseppe, vedete i nostri patroni, ma poi vedete i nostri parenti, le persone che abbiamo conosciuto, magari le persone che abbiamo generato, le persone con cui abbiamo condiviso il matrimonio. Ecco, tutti raccolti attorno alla stessa mensa, perché Lui, il capo che è Cristo, forma di tutti noi una comunione d'amore. E allora capite che bello che noi stamattina preghiamo proprio per i nostri defunti, che noi li ricordiamo con amore e diciamo: Signore, il nostro desiderio raggiungerli, ma ancora di più che loro possano sviluppare in pienezza tutta la loro capacità di amore per mezzo del tuo aiuto. Purificali, rendili felici, rendili contenti. E loro cosa diranno per noi, i nostri cari? Intercederanno continuamente, chiedendo al Signore che illumini la nostra strada, perché vogliono veramente che arriviamo anche noi dove loro sono arrivati. Allora viviamo così l'Eucaristia che adesso continuiamo, in una dinamica d'amore. I nostri cari che intercedono per noi, noi che offriamo loro la nostra preghiera, ed ecco loro il valore anche della celebrazione delle messe di suffragio per i nostri cari. Ma soprattutto oggi rinnoviamo la nostra fede nella risurrezione. Ringraziamo il Padre che ci ha chiamato a una vita che non terminerà mai più. Ringraziamo il Figlio che ci ha redenti e ci ha aperto la porta della vita definitiva. Ringraziamo lo Spirito che vive nei nostri cuori e ci accompagna verso la meta definitiva. Viviamo così con gioia la nostra Eucaristia.